Nel 2023 ricorre il centenario di Györgyi Ligeti e a Lugano, domenica 26 marzo, si svolge una vera giornata Ligeti. Alle 17 in cattedrale per la rassegna I Vesperali, il coro della RSI, diretto da Francesco Bossaglia, approfondisce la musica corale di Ligeti con un programma che include Lux Aeterna e due cantate giovanili in prima esecuzione svizzera. Alle 20:30, nell'auditorio Stelio Molo della RSI, per 900 presente, l'ensemble 900 interpreta alcuni tra i lavori strumentali più importanti di Ligeti, tra cui il Kammerkonzert. E proprio per prepararci all'ascolto del Kammerkonzert e di Lux Aeterna, due capolavori particolarmente significativi, abbiamo oggi raggiunto Marco Cosci, musicologo, esperto di linguaggi musicali della contemporaneità, docente all'Università di Cagliari e all'Università di Pavia. Benvenuto, Marco Cosci.
Grazie per l'invito.
Marco Cosci, cominciamo con Lux Aeterna, 1966, una composizione sul testo del Requiem cattolico per coro cappella, 16 voci. Siamo in un periodo in cui Ligeti sta studiando, per così dire, il fenomeno timbrico, quasi annullando armonia, melodia, creando impasti complessi di suoni che sembrano cambiare colore.
Eh sì, infatti ancora oggi Ligeti viene ricordato come il compositore del timbro, del colore, delle fasce sonore, perché proprio negli anni 60 Ligeti incomincia a interrogarsi su come ritagliarsi uno spazio di originalità, di sperimentazione, nel secondo Novecento, che ormai ha chiuso definitivamente i ponti con il linguaggio tonale, e quindi con un sistema che lavorava su una dimensione orizzontale affidata alla melodia e una di supporto armonico. E Ligeti decide di ritagliarsi questo spazio di originalità proprio in relazione al timbro, che è forse uno degli elementi, dei parametri che tutti conosciamo, tutti sappiamo distinguere all'ascolto un pianoforte da un flauto. Però il timbro è di per sé una risultante complessa che è data dall'intreccio di tanti fattori: dall'altezza, quindi un suono più acuto, più grave, dalla sua durata, dal suo livello dinamico, dall'attacco, e quindi se un suono appunto lo faccio iniziare molto gradatamente o invece in maniera molto più decisa. E Ligeti incomincia a interrogarsi su come lavorare sul timbro, intrecciando ovviamente più strumenti o più voci e dando un'idea che possa conferire appunto un'idea di massa sonora, di complesso sonoro, allo stesso tempo statico, quindi quasi immobile, ma allo stesso tempo anche invece in movimento. Lux Aeterna è uno esempio molto interessante di questa sperimentazione degli anni 60. Solo voci, niente strumenti, e voci che all'ascolto ci danno quasi l'impressione che forse siamo di fronte a una composizione elettronica, e questo perché Ligeti alla fine degli anni 50 sperimenta, lavora in uno studio di musica elettronica a Colonia, e quando non riesce a ottenere dalle macchine quello che vuole effettivamente, sta ricercando, incomincia insomma, a ricercarlo nell'orchestra e nelle voci.
Ma in effetti sono stati fatti degli esperimenti. Io ho letto che si sono invitati degli ascoltatori non esperti ad ascoltare Lux Aeterna in particolare, e molti non hanno creduto al fatto che si trattasse di voci umane. Cioè, molti hanno pensato che erano dei suoni elettronici, perché tanto c'è questo stranissimo effetto di spazialità, di atemporalità. Qual è il procedimento che Ligeti adotta in questo piccolo capolavoro?
Beh, innanzitutto prescrive alle voci una escursione dinamica ridottissima. Ci muoviamo da un pianissimissimo, quindi 3P, fino a un massimo di un piano a una P. Quindi già in una atmosfera sonora molto rarefatta. Inoltre dà alle voci l'indicazione di entrare sempre in maniera molto delicata e impercettibile, proprio che quel principio di attacco non si sente, quindi ci sia un passaggio dal silenzio al suono molto graduale, e poi soprattutto concepisce un pezzo attraverso una serie di tecniche compositive che sono al centro della sua poetica negli anni 60. E in particolare questa idea di creare dei blocchi sonori che da un punto di vista globale sembrano immobili, statici, ma sono articolati attraverso dei micromovimenti al loro interno. E in Lux Aeterna questo principio si sviluppa attraverso una serie di canoni, ovvero una unica sequenza di note, una sorta di linea melodica, anche se non è una vera e propria linea melodica, che viene imitata da tutte le voci in maniera strettissima, senza che noi ci rendiamo conto, però effettivamente che avviene questo principio di imitazione. E questo ci dà l'idea di un suono continuo, ma con continue increspature. Allo stesso tempo, però, e questo è un tratto molto interessante di Ligeti, c'è sempre l'idea di fornire all'ascoltatore alcuni segnali, alcuni punti di riferimento per orientarsi nel corso della composizione. Ora, noi adesso ascolteremo l'inizio di Lux Aeterna e ci renderemo conto che a un certo punto, a partire da una fascia sonora nel registro medio delle voci femminili, a un certo punto incomincerà a svettare una nota molto più acuta. E perché svetta questa nota molto più acuta? Ligeti ci sta dicendo che stiamo arrivando alla fine della prima sezione, dopo che le voci si sono imitate l'una con l'altra in questo intreccio polifonico molto intricato, e si sta arrivando a chiudere la prima sequenza del canone. E quella è proprio un segnale molto preciso che taglia come un fascio di luce, squarcia questo primo blocco sonoro e ci prepara alla sezione successiva, che renderà sempre più complesso e sempre più stratificato questo insieme di blocchi sonori.
Un critico ha detto una volta che la musica di Ligeti, in particolare questo tipo di micropolifonia, va considerata come quando si ammirano le dune di un deserto senza stare attenti ai piccoli granelli di sabbia, perché questi non dobbiamo percepirli. E forse è un po' l'effetto che abbiamo. E poi è anche un modo molto innovativo di mettere in musica un testo. Il testo scompare, eppure tutto sommato ci arrivano le idee di eternità e di luce in qualche modo.
Eh sì, questa idea dei tanti granelli di sabbia che, come dire, no, che non cogliamo nella loro singolarità, ma nella loro globalità, rende molto bene la resa sonora di queste masse, di questi complessi sonori. È vero, noi il testo effettivamente non riusciamo a comprenderlo proprio per quel principio di imitazione strettissima. a volte c'erano dei brandelli di parole. È molto bella la chiusa di Lux Eterna, in cui la parola Luciat non viene neanche esposta nella sua interezza, ma ci rimane solo un'ultima sillaba, Lu, che poi scompare nel silenzio. È anche però interessante vedere come in quel processo di segnali che Ligeti dà all'ascoltatore, in almeno due punti del brano noi abbiamo invece la possibilità di comprendere in maniera abbastanza chiara il testo articolato. E sono due sezioni di raccordo, non a caso costruite su una parola chiave, domine. Ligeti affida ai tre bassi, quindi alle voci più gravi, due sezioni che fanno proprio da transizione tra... Insomma, che fanno da preludio poi a altre due sezioni invece molto dense dal punto di vista della sovrapposizione di voci, però affidando ai bassi una grande trasparenza. Non abbiamo più quel processo di intreccio polifonico, ma i bassi espongono quasi un accordo, ovviamente non tonale, ma molto tradizionale, in cui noi a livello proprio per l'omoritmia, quindi le tre voci declamano la parola contemporaneamente e simultaneamente, comprendiamo la parola domine. E lì forse è anche un modo per lavorare con la simbologia, e quindi quel domine che può alludere magari alla Trinità, o può alludere anche all'idea di un accordo stabile, immutabile, come effettivamente l'entità divina. Fatto sta che, al di là delle possibili interpretazioni, che non so quanto sarebbero piaciute a Ligeti, quello che è certo è che effettivamente Lux Aeterna ci dà, per le scelte timbriche, per la costruzione di questo organismo immobile con leggeri movimenti al suo interno, l'idea di qualcosa di continuo, di appunto eterno, che dal suono passa al silenzio e dal silenzio passa al suono.
Marco Cosci ci diceva che Ligeti ha conosciuto, ha studiato la musica elettronica e però si diverte a creare sonorità stranianti, al limite dell'elettronico, però con mezzi molto tradizionali e anche con strumenti tradizionali. Ed ecco il caso del Kammerkonzert, grande capolavoro che per molti aspetti è molto tradizionale, anzi quasi barocco. 1970, flauto con uso di ottavino, oboe con uso di corno inglese, oboe d'amore, clarinetto basso, corno, trombone, tenore, clavicembalo. Cembalo con uso di armonium, pianoforte con uso di celesta e quartetto d'archi, un tripudio di colori strumentali per un'opera in quattro movimenti, tutti con i loro bravi titoli in italiano, proprio come nella tradizione settecentesca. Quindi cominciamo dal primo movimento di questo Kammerkonzert. Cosa dobbiamo cercare di sentire nei primi 3 minuti, diciamo, di questo movimento?
Già nei primi 3 minuti Ligeti mette in atto processi per cercarsi in continuità con quanto abbiamo detto per gli anni 60, quindi questo discorso di micropolifonia, di voci che si imitano in maniera strettissima, quasi impercettibile. Però anche è anche vero che Ligeti qua sta lavorando col timbro strumentale e sta lavorando con anche uno sviluppo di questa tecnica che si fa sempre più complessa. Cosa dobbiamo ascoltare? Innanzitutto farci guidare ancora una volta dalla texture di questo brano, quindi da zone di colore, di timbro strumentale gestite in maniera omogenea. Non a caso il primo movimento si apre soprattutto con i fiati, col flauto, col clarinetto basso, che sono un gruppo coeso al loro interno, quindi ci restituiscono un colore unico, però molto fluido.
Un grumo sonoro che si
Sì.
ramifica, che si
È
allarga.
molto bella l'immagine che Ligeti, in uno dei programmi riferito a questo concerto, ci suggerisce: l'idea di una superficie con uno specchio d'acqua. Noi vediamo cosa succede sotto questo specchio, ma in maniera un pochino confusa, e ogni tanto però qualcosa esce, buca la superficie dell'acqua ed emerge. E questa idea appunto fluida, magmatica, noi ce l'abbiamo perché Ligeti, in continuità appunto con quello che dicevamo poco fa su Lux Aeterna, parte da una sequenza di note, 40 note, e tutti gli strumenti imitano, prendono spunto da questa sequenza di note, magari non da tutte le 40, solo da una parte, a volte leggono le note da sinistra verso destra, a volte da destra verso sinistra, però c'è l'idea che tutti gli strumenti stiano girando attorno poche note. La cosa interessante di questo Camber Concert è che parte con un DNA molto ridotto, una terza maggiore, quindi un intervallo appunto piuttosto ristretto, da fa diesis fino alla diesis, cinque note che piano piano incominciano a espandersi. E qua ancora una volta abbiamo la potenza dei segnali che ci dà Ligeti. Sono sicuro che gli ascoltatori e le ascoltatrici coglieranno a un certo punto l'avvio di una nota tenuta affidata al corno, che è un si, ovvero una nota che incomincia a bucare questo primo gruppo di note ristrette, incomincia a espandere questo universo e lo fa appunto rompendo questa idea di grande fluidità ritmica con una nota tenuta. E Ligeti, ogni volta che incomincia a ampliare questo universo cromatico, cambia qualcosa a livello di colore strumentale.
Se questo primo movimento del Kammerkonzert che abbiamo appena ascoltato, almeno in un assaggio, e ancora di più Lux Aeterna, indugiano su questi suoni lunghi, tenuti, su questo grumo di suoni che trascolorano, invece nel terzo movimento del Kammerkonzert, molto interessante, troviamo un esempio tipico di un'altra ossessione di Ligeti, e il titolo dice tutto: movimento preciso e meccanico.
Eh sì, e qua apriamo una delle ossessioni di Ligeti, soprattutto l'ossessione legata al ritmo, che sarà una delle ossessioni che, come dire, caratterizzerà soprattutto la produzione dagli anni 70 in poi. Ora, in questo terzo movimento, noi siamo sottoposti a tanti usi diversi del parametro del ritmo, perché assistiamo a strumenti che ripetono esattamente la stessa nota in maniera velocissima, però mai simultaneamente, come all'inizio di questo terzo movimento, quindi ogni strumento esegue delle note ribattute velocissime, sempre accettando molto l'attacco della nota, quindi ta 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 ta, senza però mai offrirci una ripetizione simultanea tra i diversi strati. Poi passiamo a un'altra possibile interpretazione dell'elemento ritmico, in cui tutti gli strumenti eseguono invece tutti lo stesso ritmo simultaneamente, velocissimo, creando una fascia sonora che ancora una volta ci dà l'impressione di qualcosa di immobile, statico, ma articolato al suo interno. E poi Ligeti combina questi due elementi, lascia questa fascia sonora di ribattuti velocissimi sullo sfondo, leggerissimo, quasi impercettibile, e incomincia a offrirci una terza idea ritmica ancora più complessa, che sono una serie di strati che scorrono a velocità differenti. È come se avessimo veramente tre fasce elettroniche, ognuna con la propria velocità, che non si fondono mai in qualcosa di globale, di coeso, ma ci fanno percepire sempre la loro presenza discreta e ci destabilizzano, perché non abbiamo mai un pulsare unico, ma è la ricchezza di questo brano che è veramente ricchissimo dal punto di vista timbrico, partendo in realtà da un elemento molto poco timbrico come quello del ritmo.
Come dobbiamo ascoltare questo movimento? Cosa dobbiamo cercare?
In questo appunto dobbiamo sempre cercare di farci guidare dai cambi di stato che Ligeti ci offre, quindi cercare di cogliere le trasformazioni a livello dei contrasti nella gestione del ritmo, ma soprattutto senza mai andare alla ricerca di, come dire, di una fusione globale, perché la forza di questo movimento è quella di mantenere sempre molto chiara e precisa l'elemento discreto delle diverse sezioni ritmiche e soprattutto farci guidare da questa idea di velocità, differenti velocità sovrapposte, che è la ricchezza di questo brano e che è la ricchezza poi della stagione di Ligeti dagli anni 70 in poi.
Marco Cosci, io credo che ci saluteremo proprio sulle note del movimento preciso e meccanico del Karma Concert di Ligeti, e Marco Cosci davvero sarà d'accordo sul fatto che se la musica contemporanea provoca l'ascoltatore e richiede un certo sforzo, nel caso di Ligeti si può dire che valga sempre la pena.
Assolutamente, è uno di quei compositori che ci mostra come anche di fronte magari a uno spaesamento iniziale la musica ci possa offrire delle strade di lettura, di ascolto, e che ci invita a riflettere su come nel Novecento, negli anni 2000, si può ascoltare musica prestando attenzione a parametri differenti, elementi differenti, ma sempre comunque alla ricerca di farsi colpire da quello che è il suono in tutte le sue infinite possibilità.